Una delle cose che fanno maggiormente contento un vescovo è quando i parrocchiani sono contenti del loro parroco. E quindi sono molto felice di essere qui con voi e ringrazio ciascuno di voi, tutta la comunità parrocchiale, per avere organizzato questo momento. In linguaggio laico diremmo una festa sorpresa, ma poi non è stata tanto una sorpresa. E poi è bello che non sia una festa, ma che sia celebrare insieme l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è rendere grazie per il dono che Claudio è stato in questi 10 anni nella vostra comunità, ma credo anche Claudio ha tante ragioni per rendere grazie per i volti incontrati, per i bimbi battezzati, per il pane della parola spezzato insieme con voi. Quindi vi dicevo molta gratitudine, molta gioia per essere oggi qui. E però credo che nell'omelia non debbo parlare di Claudio. Debbo invece fermarmi sulle sillabe preziose della scrittura che abbiamo ascoltato. Anche perché Claudio è appassionato ascoltatore e conoscitore della parola. E credo che proprio il maggior segno di vicinanza a Claudio sia quello di parlare della parola, di lasciare parlare anzi la parola e non parlare di lui. E poi la parola sembra scelta apposta per la festa di oggi. Il testo di Luca che abbiamo appena ascoltato è appeso ad un versetto, bellissimo nella sua essenzialità. È scritto: la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E questo è l'evento di cui oggi facciamo grata memoria, l'accadere della parola su Giovanni, il venire della parola su Giovanni. La parola significa Dio che ci parla, e quindi questa esperienza interiore e spirituale che Giovanni vive nel deserto, l'esperienza di Dio, di un Dio che rovescia la vita di Giovanni, tanto che appena la parola accade su di lui, Giovanni si mette in cammino, percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione. La parola accade in lui, Giovanni l'ascolta e la parola ascoltata diventa parola predicata. Questa è l'esperienza di Giovanni, nel silenzio del deserto. Ma allora mi piace davvero brevemente cogliere 3 aspetti di questo accadere della parola. Perché certo la parola è accaduta su Giovanni, ma poi a Natale, a Nazareth, accadrà in Maria. E la parola accade, viene in ciascuno di noi, l'accadere della parola. Ecco, colgo, vi dicevo, 3 aspetti. Ma il primo, la parola ci aiuta a leggere il profondo della storia. Potremmo quasi dire il rovescio della storia. Perché abbiamo ascoltato l'inizio del Vangelo di Luca. L'anno 15° dell'impero di Cesare, Ponzio Pilato governatore, Eroda tetrarca, Filippo tetrarca, Lisania tetrarca della Bilene, i sommi sacerdoti. Come dire, sembra questa, sono i potenti di allora, gli uomini importanti di quel tempo, quello di cui le cronache parlano, i grandi, i potenti della terra. Ma Luca vuol dirci che non è quella la cosa davvero importante. La cosa davvero importante non accade nei palazzi del potere, ma accade nel silenzio del deserto. La debolezza e la forza della parola. È in quella debolezza della parola che noi siamo invitati a riconoscere la potenza e la sapienza di Dio, non appunto nei luoghi del potere e della forza. In qualche modo siamo già introdotti ai racconti del Natale e poi all'Epifania, anche lì, i Magi ed Erode. Per questo la parola è debolissima rispetto alle forze potenti della storia. E però questa parola debolissima ci parla di quello che è davvero importante. Per questo la parola ci aiuta a quello che con un linguaggio non difficile, ma forse tecnico, si dice una lettura sapienziale della storia. Siamo chiamati a questo, in questo cambiamento d'epoca, in questo tempo ancora di pandemia. La parola ci aiuta a leggere l'opera di Dio nella storia del mondo e anche nella storia di ciascuno di noi, leggere l'opera di Dio. Senza dare troppo peso alla cronaca dei giornali o delle televisioni, senza dare troppo peso a quello che ci dicono ogni giorno i grandi della terra, perché ciò che è davvero importante accade nel silenzio del deserto, ciò che è davvero importante accade nel cuore e nella vita di ciascuno di noi. Ricordate forse un versetto, immagino tante volte commentato da Don Claudio, del profeta Osea: ti condurrò nel deserto, dice il Signore, e là parlerò al tuo cuore. Dio vuole condurre ciascuno di noi nel deserto, cioè in uno spazio raccolto, riservato, silenzioso, e lì vuole parlare al cuore di ciascuno di noi, come ha parlato al cuore di Giovanni Battista. Ecco, questa mi pareva una prima caratteristica della parola di Dio. Ci aiuta a discernere quello che è davvero importante, non i fatti grandi di cui parlano i giornali, ma l'incontro di Dio con ciascuno di noi nel silenzio del nostro cuore. Questo è davvero importante. Ma poi mi pare ancora il Vangelo di oggi e il testo di Baruch ci dicono, per così dire, il contenuto della parola. E allora la parola ci aiuta a ritrovare la speranza. Le parole che dice Giovanni percorrendo la regione del Giordano si condensano nell'ultima riga del Vangelo che abbiamo ascoltato. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ecco la bella notizia. Ecco perché la parola è sempre un Vangelo, cioè una buona notizia. Dio viene a salvarci. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E l'immagine di Baruch è appunto affascinante: deponi le vesti del lutto e dell'afflizione, rivestiti dello splendore della gloria, sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia, gloria di pietà, sorgi Gerusalemme, sta in piedi. Ecco, non solo la parola ci aiuta a capire che cosa è davvero importante, vi dicevo quello che accade nel silenzio del deserto, ma la parola ci aiuta anche a ritrovare la speranza. Deponi le vesti del lutto. Sorgi, sta in piedi. La parola è rivolta adesso a noi, a ciascuno di noi. In questo tempo difficile, in cui la tentazione del ripiegamento e della depressione è molto forte, forse qualcuno di voi ha letto nei giorni scorsi l'ultimo rapporto annuale del Censis, che parla di un'Italia stanca, sempre risentita, sempre rancorosa, sempre in conflitto. Qualche volta siamo così. Lo eravamo già prima del virus, ma poi il virus ha contribuito a, come dire, a toglierci entusiasmo, a farci chiudere noi stessi. E allora com'è bella la parola dell'Evangelo: sorgi, sta in piedi, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E questo non è un ottimismo facile. Vorrei che fosse ben chiaro: l'ottimismo è una cosa ben diversa dalla speranza. E certo, per tanti aspetti non abbiamo molte ragioni di essere ottimisti. L'Italia è un paese vecchio, pochi bambini che nascono. E allora certe volte ci sembra davvero che andiamo verso un declino. E il virus non è ancora sconfitto. E ci sono 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano. Tante ragioni per non essere ottimisti. Ma la parola ci dà speranza, non ci dà ottimismo. Ci dice che Dio viene a salvarci. E noi camminiamo accendendo di settimana in settimana la luce dell'Avvento, camminiamo verso Betlemme. Una speranza che ci viene incontro nella vita di quel piccolo bambino. Ecco, ritrovare la speranza. E poi c'è un'ultima cosa che voglio sottolineare, questa sì, legata al ministero del parroco. Non soltanto la parola ci aiuta a discernere quello che è davvero importante. Non soltanto ci restituisce speranza, perché parla del Dio che viene a salvarci, ma la parola anche ci raccoglie, ci raduna. Noi siamo raccolti dalla parola, convocati dalla parola. E credo che anche la vostra comunità parrocchiale in questi 10 anni è stata raccolta e convocata dalla parola. Dalla parola di Dio, certo, però tramite le sillabe pronunciate dall'annunciatore. E in questo senso è interessante il testo della seconda lettura. Scrive Paolo dal carcere ai Filippesi e in qualche modo li conforta. Prego per tutti voi, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. La parola del predicatore raccoglie la comunità. Siete una comunità raccolta attorno alla parola e all'Eucarestia, che poi non sono due cose separate. La parola e l'Eucarestia le incontriamo nella Messa, e la Messa, ci tengo a dirlo, qualche volta noi preti sbagliamo un po' a dire cose imprecise, la Messa non è il minimo, è il massimo della vita cristiana. Più della Messa non c'è niente, perché più del Vangelo e del pane spezzato, che diventano carità e vita nuova, non c'è niente. Noi stiamo vivendo, per così dire, la Epifania della Chiesa, cioè la massima manifestazione della Chiesa. Quando un prete raccoglie i suoi parrocchiani spezzando il pane della parola e il pane dell'Eucarestia. È quello che faceva Gesù. Se ci pensate ai Vangeli, Gesù non parlava e intorno a lui la gente si raccoglieva. Ecco, allora mi piace pensare, finisco davvero, vi chiedo scusa della lunghezza, che sempre di più la vostra comunità parrocchiale dovrà imparare a raccogliersi intorno alla parola. Non sono le iniziative, le cose da fare, l'attivismo che ci fa chiesa. Ci fa chiesa l'ascolto con cuore aperto della parola di Dio. Aprire il cuore all'ascolto della parola. È questo che ci fa comunità. E il parroco ha questo compito, spezzare il pane della parola per raccoglierci come comunità fraterna. Celebro assieme a Don Vittorio questa messa per Claudio, ma anche per voi, per la vostra comunità, perché siate sempre comunità parrocchiale nutrita dalla parola e dal pane spezzato.